On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Quando a brisa do vento sopra a voz de Deus, povo dançando. Nella puntata odierna di On the Road voglio raccontarvi di alcuni dei viaggi che abbiamo programmato come Radio Popolare per i nostri ascoltatori per la prossima primavera. Ora inizierei con una cartolina di uno di questi viaggi, poi ve la racconto meglio, ma partiamo con una cartolina. Allora, dune di sabbia bianca simile al Sahara, ma con un mosaico di migliaia di pozze e lagune, soprattutto da maggio a settembre, e noi ci andremo proprio a maggio. Ecco, questa delle dune di sabbia bianca simile al Sahara, ma con un mosaico di migliaia di pozze e lagune, sono la cifra dei 1550 km quadrati del Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, dove abbiamo in progetto di andare dal 13 al 22 maggio nel corso di un viaggio nella regione del Maranhão, nel nord-est del Brasile. Telegrafaram nossa mensagem, glorificando a nação. Quando toque já chato não se cansa. È solo una delle cose che si farà in quel viaggio, però è una di quelle veramente indimenticabili, no? Noi si arriva a São Luís, da São Luís poi si raggiunge Barreirinhas, 260 km a est di São Luís, e poi su un 4x4 si solca una pista accidentata e sabbiosa e ci si fa largo nella fitta vegetazione erborea che frusta la carrozzeria del 4x4. Mi raccomando, testa e braccia all'interno dell'abitacolo, se no vi sgarbellate. Tra le specie arboree che si incontrano anche il cajujeiro, che è un albero di anacardi, tra l'altro varrebbe anche la pena di fare una sosta, e l'abbiamo fatta in passato per assaggiarne i frutti. Un viaggio questo col 4x4 che include anche una breve traversata fluviale su un traghetto per auto. Ecco, ogni piccolo disagio però svanirà dopo aver scalato il ripido pendio, quando poserete per la prima volta lo sguardo sull'infinita distesa di dune modellate dal vento in onde e in crespature irregolari simili a lenzuoli, letteralmente lenzuoli. Con l'azzurro del cielo e il turchese della laguna in lontananza, quella che avrete sarà una rivelazione: la Lagoa Azul, la Lagoa Bonita, quella dove Speranza, sono mete dove è comune rotolarsi giù dai pendii e saltare in acqua, come non facevate da quando bambini andavate in colonia. Le dune di questo spettacolare Sahara bianco si fondono con gli specchi d'acqua delle Bahamas, creando una specie di mistero geologico. Solo che il miraggio qui è reale ed è un deserto di sabbia appoggiato su uno strato di argilla. Il risultato è che quando piove si formano delle lagune di acqua pura, il cui colore azzurro, verde, blu intenso contrasta nettamente col biancore della sabbia e crea panorami irreali che quasi non sembrano possibili sulla nostra terra. Calcio e magnesio fanno risaltare il colore azzurro turchese, rame e nickel danno tonalità verdi, il manganese dà tinte rosate per uno spettacolo unico al mondo, lo spettacolo delle Lençóis Maranhenses. Noi ci andremo proprio a maggio, quando ha finito di piovere e queste lagune sono colme d'acqua e sono lì che vi aspettano. Ecco, questa è una delle cose che si farà durante il viaggio nel Maranhão, ripeto, dal 13 al 22 maggio, poi ve lo racconto meglio, ma volevo iniziare con questa cartolina.
Amores de todos os tipos, verdades de todas as cores. Salve, salve nossos ancestrais, espíritos protetores. Coragem, atenção, irmã, irmão, fé no coração, sempre siga em frente. Respiração profunda, oxigena corpo e mente. Que a esperança renasça como a fênix. Existência, resistência, força, sabedoria, inteligência, coletividade, serenidade in tempo di tempestade, libertà sempre. Salve!
Un altro viaggio che abbiamo in cantiere per questa primavera, dal 19 al 24 aprile, perché il 25 bisogna essere qua in piazza a manifestare, è in Sassonia, a Dresda. Sulla terrazza di Brühl, tra inglesi e russi di passaggio, Ivan Turgenev ambienta il finale del suo romanzo Padri e figli. Scelta quasi obbligata quella dello scrittore, dato che a metà dell'Ottocento la capitale del regno di Sassonia era una delle mete preferite della buona società. Da un secolo e mezzo Dresda era, per la Mitteleuropa, la Firenze dell'Elba. Da quando Augusto il Forte, all'inizio del Settecento, con un immane sforzo urbanistico, aveva trasformato il borgo gotico dei principi elettori in una Versailles germanica. Dresda sarà la Firenze dell'Elba ancora per un secolo, fino alla notte tra il 13 e il 14 febbraio 1945, quando tutto ciò che aveva rappresentato per quasi 250 anni finì. Un bombardamento alleato, secondo solo a Hiroshima e Nagasaki, devastò il suo centro storico. Non una fabbrica, non una caserma, non ponti o ferrovie, ma chiese, case e palazzi crollarono e bruciarono sotto tonnellate di bombe al fosforo. La scusa che Churchill adottò per giustificare il bombardamento di Dresda era quello di distruggere le comunicazioni in previsione dell'arrivo dell'Armata Rossa, ma in realtà il motivo fu ben altro. Non erano presenti a Dresda concentrazioni di truppe tali da destare preoccupazioni ed inoltre non c'erano fabbriche di armamenti o di materiale strategico. Era un bombardamento inutile. Di lì a pochi giorni, infatti, la guerra sarebbe finita. Quello che frustava Churchill era che gli anglo-americani fossero bloccati appena oltre il Reno, temendo ulteriori perdite, mentre i russi, spinti dal demoniaco Stalin, erano vicinissimi a Berlino, che avrebbero appena un mese e mezzo dopo occupato, ponendo di fatto fine alla guerra. Bruciava inoltre a Churchill e al suo socio Arthur Harris, il comandante dei bombardamenti della RAF, soprannominato bombardiere, di non avere altre occasioni di usare il loro videogioco di morte e distruzione. Si trattò in pratica di un eccidio di massa e il primo a rendersene conto fu lo stesso Churchill. L'unica cosa di cui Dresda in quel momento abbondava erano gli sfollati, una città di 600.000 abitanti che ospitava inoltre dai 200 ai 400.000 sfollati, tutte donne e bambini. Dresda, come abbiamo detto, era considerata la Firenze dell'Elba per la grande quantità di bellezze architettoniche barocche, monumenti e bellissimi quadri. Che una tale città fosse ancora rimasta intonsa, un'appetitosa mela matura destinata a cadere in mano ai sovietici, non poteva non creare irritazione in Winston Churchill. Quello che si voleva in realtà era ammonire i sovietici, in quel momento alleati ma futuri nemici, sul rischio di sfidare la potenza del comando dei bombardieri britannici, in grado di radere al suolo anche Mosca, se fosse stato necessario. Churchill ordinò che venissero usate anche bombe incendiarie, le criminali e micidiali bombe al fosforo e al magnesio,
quelle usate dagli americani a Fallujah,
per provocare il maggior numero possibile di vittime tra i civili. Venne scelta per seminare la morte tra il massimo numero di civili, soprattutto donne e bambini inermi, la sera del 13 febbraio 1945, martedì grasso, con le genti in piazza per festeggiare la ricorrenza e dimenticare per una notte la guerra, non essendo Dresda obiettivo militare e piena era di sfollati ed ospedali aperti ai feriti delle altre città. Dresda era pertanto tutto fuorché un obiettivo strategico, e tale fatto era perfettamente conosciuto dall'intelligence britannica. Alle 22, 200 bombardieri della RAF sganciarono migliaia di bombe incendiarie ed esplosive. All'una di notte, quando i pompieri e le squadre di soccorso erano impiegati per il soccorso, altri 500 bombardieri ripeterono l'operazione con bombe al fosforo per bruciare il maggior numero possibile di civili. Il giorno successivo, da mezzogiorno in poi, toccò l'aviazione statunitense, con oltre 1300 B-17 in quattro ondate successive, che sganciarono 4000 tonnellate di bombe esplosive ed incendiarie. L'intero bombardamento durò oltre 14 ore. Le temperature superarono i 1500 gradi centigradi. Lo spostamento repentino di aria calda verso l'alto provocò la formazione di venti che dopo meno di un'ora divennero un vero ciclone di 300 km orari che travolgeva gli abitanti spingendogli nell'orrida pira funeraria. Cadaveri e viventi, come bambole, venivano risucchiati in quel moloch incandescente. Certo, tra le vittime di una guerra, l'arte e la cultura sono le più difficili da quantificare, ma non sono le meno gravi. Subentrato al Terzo Reich, il regime comunista della DDR ne era tanto consapevole che lasciò le macerie così com'erano, a perpetua memoria della barbarie occidentale. Unico nuovo edificio realizzato in quel deserto urbano fu proprio il Palazzo della Cultura, con murales inneggianti alla rivoluzione proletaria. Tutto sommato, un esempio non sgradevole di architettura socialista, testimone a sua volta, oggi, di una particolare stagione storica. E così nel secondo dopoguerra, Dresda si è andata sviluppando attorno a quel centro vuoto, come una barriera corallina attorno a un vulcano spento, fino al 1989, quando con la riunificazione tedesca il destino della città è diventato il suo ritorno al futuro. Come l'araba fenice, Dresda sarebbe rinata dalle proprie macerie. Lavinia è una ragazza italiana che ormai vive da qualche anno a Dresda, e a Dresda ci è arrivata
subito dopo la caduta del muro di Berlino.
Lavinia, tu sei arrivata a Dresda quanto tempo fa?
Nel 99.
Quindi per certi versi l'hai vista cambiare?
Sì, assolutamente. Sono arrivata in realtà la prima volta nel 96, ma solo per una settimana ed era un continuo cantiere che cambiava ogni giorno, e poi dal 99 mi sono stabilita qui.
Mi fai una fotografia di un angolo di Dresda, come l'hai trovata nel 99 e come è oggi? Scegliene tu uno che dia abbastanza l'idea.
In tutto il centro storico era una sorta di rovine ammassate una sopra l'altra, invece adesso esiste tutto. Ci sono tutti gli edifici terminati.
Cioè, se parliamo anche dei monumenti quelli classici, la chiesa cattolica...
No, la chiesa cattolica esisteva già in parte, invece la chiesa protestante, per esempio, l'hanno iniziata a ricostruire nel 92, quindi quando sono arrivata io qui era ancora un cantiere a cielo aperto, c'erano un paio di rovine ammassate l'una sopra l'altra con dei numeri che non si capiva cosa potessero essere, e poi venivano riutilizzati come una sorta di puzzle.
La leggenda racconta che vennero utilizzati anche i quadri del canaletto per ricostruire, ma in realtà il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro molto intelligente di utilizzare parte del materiale recuperato e poi metterci del nuovo.
Esatto, è vero, comunque non è solo la leggenda, che per la ricostruzione del centro storico, soprattutto anche la piazza del Nuovo Mercato, dove c'è adesso questa importantissima chiesa protestante, hanno utilizzato questi quadri del Bellotto.
Ich hör die Möwen singen am Hafen, das letzte Lied zum Rauschmiss. Zähl schon lang nicht mehr die Jahre, die ich im dichten Rauch sitz. Hier war vorher mal eine andere Bar, doch der Schnaps schmeckt noch genauso. Und wenn ich irgendwo zu Hause war, dann immer dort, wo der Applaus tobt.
19-24 aprile a Dresda, come giornalista di Radio Popolare ci sarà Ira Rubini. Oggi Dresda è tornata ad essere una capitale europea della cultura, ricca di monumenti, miracolosamente rimessi in piedi, come abbiamo visto, e di appuntamenti. E tra l'altro, oltre che a Dresda, si visiterà il Parco Nazionale della Svizzera Sassone, una piccola enclave fatta di bizzarre formazioni rocciose ed imponenti tavolare, un vero paradiso per chi ama la natura selvaggia. Ma torniamo in Brasile, nel Maranhão.
Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet.
Questo invece è un viaggio accompagnato dalla nostra Monica Paes. Torniamo al viaggio nel Maranhão, che è previsto dal 12 al 22 maggio. Prima avevo detto 13 è quando saremo già là, 12 è il giorno in cui spicchiamo il volo. Sfumiamo questo sound teutonico e portiamoci su un qualcosa di più brasileiro. La nostra scoperta del Maranhão inizia a São Luís, la capitale. La musica che abbiamo in sottofondo è di Rogério do Maranhão. In verità lui si chiamerebbe Rogério do Maranhão, con la, per quanto riguarda il modo in cui lo si scrive, con la I normale, ma per tutti è Rogério do Maranhão con la Y. Le lettere Y e la U di Do o Du se le è aggiunte da solo, perché, dice lui, sono una sorta di antenna in grado di captare suoni. Perlomeno questo mi aveva detto lui anni fa. Me lo aveva spiegato mentre sorseggiava un bicchiere di Guaraná Jesus, una bevanda dallo spiccato sapore di cannella e dal colore rosato, inventato nel 1920 da un farmacista di nome Jesus Norberto Gomes. Autore di tre libri e di decine di CD, Rogério mi aveva ricevuto nella scuola dove insegna musica a 350 tra bambini e adolescenti. Una scuola dedicata a Dilou Mello, virtuosa strumentista che a 12 anni era considerata la miglior violinista del mondo. Era la zia di Rogerio, la sorella del nonno. Voi europei, mi disse Rogerio, quando parlate di musica brasiliana pensate a Rio o al massimo a Bahia, ma è nel Maranhão che convivono tesori musicali in grado di produrre festività originali. Il nostro carnevale, per esempio, balla ritmi variegati, figli della storia di questa regione. Grande quasi quanto l'Italia, il Maranhão, sostanzialmente una scheggia di Brasile che inizia dove terminano le ultime propaggini della foresta amazzonica, è popolato da poco più di 6 milioni di abitanti. È attraversato da una delle maggiori ferrovie mai costruite, la Estrada do Ferro Carajás, 892 chilometri che collegano il più ricco giacimento di ferro del mondo, a Carajás, a uno dei principali porti commerciali dell'America Latina, quello dell'isola di São Luís, appunto. Qui si imbarcano minerali di ferro al prezzo di 50 dollari alla tonnellata, che vengono scaricati in Cina a 140 dollari. Non si deve pensare però a un dinamico e stressato polo commerciale. São Luís, nonostante i suoi 900.000 abitanti, è sonnolenta e misteriosa. Per strada non si respira la violenza quotidiana tipica di certi quartieri di Rio o San Paolo. Le baby gang con la loro colla da sniffare non abitano qui. L'intera città, bagnata dalle acque tiepide della baia di São Marcos e dall'Oceano Atlantico, si muove con lentezza, perennemente accarezzata dalla brezza del mare, a volte in un clima piacevolmente caldo, una realtà che ha spinto i maranhensi ad adottare come musica ufficiale del proprio stato i ritmi ipnotici e ripetitivi del reggae, un suono che rimbalza lieve da un locale all'altro delle spiagge di Ponte de Areia, 4 km dal centro città, e di São Marcos, patria di surfisti e amanti della vela. Nelle strade di downtown, dove nei fine settimana irrompono dozzine di radiolas, enormi sound system, che mischiano i loro suoni con quello di numerose band in levare. È il regno della massa regueira, il popolo del reggae, un movimento in grado di trasformare la città in una sorta di enclave giamaicana. Abbiamo detto della massa regueira, il popolo del reggae, quel movimento in grado di trasformare la città di São Luís in una sorta di enclave giamaicana. Nulla hanno a che fare, però, gli antenati di Bob Marley con la nascita di São Luís, l'unica città tra quelle brasiliane ad essere stata fondata dai francesi. Basta girare per le strade e ci si rende conto, guardando i palazzi, di questa verità storica. São Luís è, va detto subito, una città nera, e lo ricorda anche un monumento che recentemente è stato inaugurato. Ed è un pannello realizzato da 8 artisti neri del Maranhão. È il monumento alla diaspora africana nel Maranhão, pensato per salvare le radici culturali che gli schiavi neri deportati qui in catene hanno lasciato nella cucina, nella fede, nella danza, nel lavoro e nei modi di fare le cose. Un tentativo riuscito di evidenziare il contributo dei neri alla cultura e all'identità del Maranhão. Il progetto riqualifica Praça da Mercê ed è patrocinato dall'Istituto Culturale Vale attraverso una legge federale sugli incentivi alla cultura. Per la realizzazione dell'intera opera era stata composta una commissione di studiosi e persone coinvolte nei movimenti neri della regione. Il monumento è composto da 8 pannelli, 6 metri per 4,80, quasi 5, realizzati da artisti neri del Maranhão, dicevamo, che si sono distinti a livello nazionale nel campo delle arti visive. Un altro pannello, lungo 45 metri, in granito nero, contiene informazioni sulle date, i nomi dei porti d'imbarco, i nomi delle navi e il numero di africani di diverse nazioni sbarcati nel Maranhão tra gli anni 1693 e il 1841. In ogni pannello gli artisti hanno lavorato a partire da un tema direttamente correlato al protagonismo delle persone di colore nella regione, al loro processo di riadattamento nei territori in cui si sono trovati a vivere e a lavorare. La diversità delle tecniche utilizzate per la realizzazione di questi pannelli e l'alto potenziale di comunicabilità del risultato di questi lavori ne fanno un'opera che non lascia indifferente chi li guarda. Dopo l'inaugurazione, il monumento alla diaspora africana è diventato meta di visite guidate per gli studenti delle scuole pubbliche della regione. Quello di portarci gli studenti era una scelta inevitabile per una città nera come São Luís. Quando si parla di territorialità, in particolare dei neri del Maranhão, non si può non evidenziare spazi come i Quilombos, che si trovano sulla costa occidentale nella pianura del Maranhão e che accolgono una notevole quantità di popolazione nera. Sono insediamenti che hanno origine dalle comunità fondate da schiavi africani fuggiti dalle piantagioni, in cui erano prigionieri nel Brasile all'epoca della schiavitù, e che costituirono un'importante forma di resistenza alla schiavitù stessa. E a São Luís ce n'è uno storico, il Quilombo de Liberdade, composto da più quartieri dell'odierna topografia cittadina. E non è l'unico. Essendo quello della nostra città una popolazione prevalentemente nera, ha dichiarato Cadia Bogea, presidente della Fondazione Municipale per il Patrimonio Storico, questo monumento è per noi fondamentale perché evidenzia quanto sia stato e sia prezioso il trasferimento di conoscenze che queste persone hanno apportato ai luoghi in cui sono state costrette a vivere a causa della schiavitù. Yeah.
Fotografias, endereços e o podcast deste e dos outros episódios deste programa em blogs.radiopopolare.it/on the road.
Lá vem meu boi urrando, subindo vaquejador. Lá vem meu boi urrando, subindo vaquejador.
La tradizione più importante della gente del Maranhão sono i festeggiamenti legati alla festa del folklore popolare conosciuta come Bumba Meu Boi. Coinvolge personaggi umani e animali fantastici e ruota intorno alla leggenda sulla morte e la resurrezione di un bue. Una festività che ha legami con diverse tradizioni africane, indigene ed europee, incluse feste religiose cattoliche, essendo fortemente associato al periodo delle feste di giugno, in particolare quella di San Giovanni. Tra gli appuntamenti organizzati per i viaggi di Radio Popolare c'è quello nel Quilombo Liberdade, al Barrasao do Boi da Floresta, dove appena finiscono le celebrazioni del Bumba Meu Boi, iniziano i preparativi per le celebrazioni dell'anno successivo.
Olá, eu sou Nadir Cruz, sou coordenadora do Bumba Meu Boi da Floresta, do Mestre Apolônio. Nós estamos localizados na ilha de São Luís do Maranhão, Brasil. A nossa sede está localizada num bairro periférico que é Quilombo Urbano Liberdade.
Ciao, sono Nadir Cruz, sono coordinatrice del Bumba Meu Boi da Floresta di Mestre Apolônio. Siamo nell'isola di São Luís do Maranhão, Brasile. La nostra sede rimane in un quartiere periferico chiamato Quilombo Urbano Liberdade.
È un quilombo urbano?
Sì, un quilombo urbano.
Quindi come tutti i quilombo discendenti da popolazione africana. E chi frequenta questo quilombo? Che età hanno?
Aqui nós temos pessoas de todas as faixas etárias. Desde o menorzinho que tem 3 anos, pequenino, até o de maior idade, que tem 86 anos. Então, nesse intervalo, nós temos adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, de todas as faixas etárias, e 90% são moradores da comunidade.
Qui abbiamo gente di tutte le età, dal più piccolo che ha 3 anni al più anziano che ne ha 86. Nel mezzo ci stanno i preadolescenti, gli adolescenti, giovani, adulti, tutte le fasce d'età. Il 90% vive qui, nella comunità.
Tutto è finalizzato alla preparazione della festa del Bumba Meu Boi, ma c'è anche un aspetto sociale, perché i ragazzi che vengono qua hanno a loro disposizione anche una biblioteca, un modo anche per tenere lontano i ragazzi dalla strada.
Sì. Porque nós moramos em um bairro periférico onde todas as mazelas sociais estão presentes.
Abitiamo in un quartiere periferico dove abbiamo ogni tipo di problematica sociale. Per combattere questi problemi portiamo avanti, mostriamo la nostra cultura popolare, il Bumba Meu Boi. Lo usiamo in difesa di queste persone. Abbiamo una biblioteca dove offriamo la possibilità di lettura, l'alfabetizzazione dei più piccoli. Abbiamo un laboratorio di informatica dove lavoriamo sull'inclusione digitale, che fa molto bene agli anziani, quelli che fanno più fatica a capire questa tecnologia nella nostra zona. Loro ci cercano per fare le loro ricerche, per imparare, per migliorare la propria vita. E la cultura popolare ha alzato davvero delle trincee nel combattimento alla criminalità. Per esempio abbiamo tantissime gravidanze molto precoci, un indice molto alto. La cultura popolare dà a queste mamme giovanissime l'opportunità, attraverso, per farti capire, il ricamo, di imparare una professione, di eventualmente studiare, avere un modo degno di sopravvivere. Questo è successo a me, sto solo ripassando quello che ho ricevuto. Abitavo per strada, Mestre Apolônio mi ha riscattata. Oggi sono laureata in turismo, ho un post diploma in educazione, cultura e diversità e cerco di recuperare altre persone, altri giovani, tramite questo mio saper fare cultura.
Io sto solo replicando o che ho recebi. A mia infanzia, io morei na rua. Então, a cultura popular, o Mestre Apolônio, foi quem me resgatou. Hoje eu sou bacharel em turismo, sou pós-graduada em educação, cultura e diversidade, né? E procuro buscar outras pessoas, outros jovens, através desse saber fazer cultural.
Precisa ir pro norte, ver Bumba Meu Boi bumbar. tu precisa ir pro norte. E bumba, meu boi, bumba. E bum, bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
E bum, 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 bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
Tu precisa ver a dança do rei Sadiveria. E bum, bum, bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
E bum, 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 bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
No dia desse festejo vai toda a gente pra rua. E bum, bum, bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
E bum, 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 bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
Todo mundo quer espiar a dança do boi bumba. E bum, bum, bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
E bum, 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 bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
Precisa ir pro norte, vê bumba, meu boi bumba. Tu precisa ir pro norte, vê bumba, meu boi bumba.
Vê bum, 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 bumba, meu boi. Vê bumba, meu boi bumba. Vê bum, 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 bumba, meu boi. Vê bumba, meu boi bumba.
Tu precisa ver a dança do rei Sadiveria.
Vê bum, 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 bumba, meu boi. Vê bumba, meu boi bumba. Vê bum, 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 bumba, meu boi. Vê bumba, meu boi bumba.
No dia desse festejo vai toda a gente pra rua.
E bum, 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 bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba. E bum, 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 bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
Todo mundo quer espiar a dança do boi, bumba.
E bum, 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 bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba. E bum, 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 bumba, meu boi. E bumba, meu boi, bumba.
Bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba.
Uno degli aspetti che maggiormente balza agli occhi visitando il Brasile è quello della religiosità. Indirettamente ne abbiamo sentito anche poc'anzi quando si parlava della festa del Bumba Meu Boi, perché c'è anche un aspetto spirituale. Beh, le due grandi realtà che balzano maggiormente agli occhi sono uno, quell'aspetto legato al candomblé, la religione afro-brasiliana legata al culto degli orisha, un culto che è giunto in Brasile dall'Africa, portato da sacerdoti africani e da fedeli che erano stati deportati come schiavi. Nei viaggi organizzati da Radio Popolare c'è sempre la visita a più di un terreiro, che sono i luoghi dove si praticano questi culti. L'altro aspetto che balza agli occhi è quello delle chiese evangeliche, le chiese riformate, quelle che hanno sostituito per gran parte della popolazione la Chiesa cattolica, in particolare dopo che il Vaticano aveva stroncato la teologia della liberazione. Ecco, di questi due aspetti della religiosità brasiliana ne avevamo parlato tempo fa con il mitico José Luiz del Royo. Vi ripropongo quella chiacchierata.
José Luiz del Royo, ma il candomblé è ormai una religione che pervade diversi strati sociali ed etnici del Brasile.
Ci sono diversi tronconi della religiosità di origini afro. E da parecchio tempo, diciamo che almeno da 4-5 decenni, è uscito dalla cerchia dei cosiddetti soltanto negri mulati, è entrato fra i bianchi. Ha aiutato molto anche tutta una campagna di musiche, di grandi cantautori che parlavano dell'argomento, scrittori, giornalisti, politici. Tutto questo ha aiutato a rompere molto le frontiere. Qualche anno fa, quando è morta una famosa sacerdotessa, la Menininha di Cantuà, il funerale, c'erano decine e decine di migliaia di persone, credo che si può dire anche centinaia di migliaia, si vedeva chiaramente che la popolazione che accompagnava il feretro era una popolazione totalmente mescolata, diciamo, c'erano di tutti i colori in punto uguali. Non c'è una frontiera molto rigida tra le chiese, le religioni. È una delle esasperazioni di quelli che fanno le statistiche è sapere chi è cattolico, chi è protestante, chi è del candomblé, chi è cardesista, perché in verità è normale che il brasiliano sia un vada al candomblé e vada alla chiesa cattolica, per esempio, normalissimo, e dunque non c'è una frontiera rigida, non... e pazienza, le diverse gruppi religiosi si adeguano, è così, è una nuova ondata, diciamo così, di riavvivare la religione nell'area protestante, che sono degli, in verità degli anni 60, di 30-40 anni fa, ma che hanno preso molta forza negli ultimi 20 anni. Questo è quello che più tu hai visto, quello che è quello che più cresce.
Anche molto appariscente, grandi templi.
I grandi templi, se tu vedi, sono templi molto semplici, hanno un grosso spazio, ma sono fatti tipo capannoni, è una cosa abbastanza curiosa. Bisogna sapere perché loro crescono. Crescono per un motivo, perché danno una specie di supplenza a quello che manca dell'Stato. È una cosa molto semplice. Prima sono aperti 24 ore al giorno, 24 su 24. Un povero esasperato alla sera, o perché un dipendente di droga o di alcol, o perché ha la famiglia a pezzi, o perché non sa dove andare, può andare lì alle 3 di mattina. Pensi un po' che questo è difficile per le chiese cattoliche, anche per le chiese riformate. Dunque c'è un'attrazione per i settori più disagiati della popolazione, che sono sempre ricevuto e trattato come fratello. Questo gli dà una specie di cittadinanza che non ha. Poi ci sono i miracoli. Quando manca l'ospedale, tu vai lì e il conduttore religioso ti fa il miracolo, ti cura tutto, il cancro, l'AIDS, non lo so, le caspe, il dolore dei cali, tu sei curato immediatamente, dunque vanno in massa. Però, attento, girano molto, anche lì non sono molto fedeli, c'è un nucleo fedeli, ma dopo se il miracolo non funziona vanno altre chiese.
C'è una promiscuità religiosa anche in questo caso?
Anche in questo caso. E chiaro, viene in mente a tutti gli Stati Uniti.
Eh sì, abbiamo visto quando, come negli Stati Uniti i valori religiosi sono stati determinanti in tornata elettorale, il Brasile non è seconda agli Stati Uniti come presenza della religiosità all'interno della società, ma ha le stesse derive?
No, prima perché è molto promiscua e questo è un vantaggio. Si può discutere moltissimo, è chiaro che uno ligio alla religione protestante riformata o la religione cattolica può anche arrabbiarsi, dire ma come, la religione è una cosa seria, e lo è una cosa seria ovviamente, e dunque i paletti devono essere chiari, beh, ma la formazione del popolo brasiliano è così, è molto miscegenata, molto, e dunque questa religiosità difficilmente ti porta a integralismi, ci sono sintomi di integralismi, ma non li porta all'integralismo di massa. Anche una cosa abbastanza curiosa, noi abbiamo visto che perfino il neopentecostalismo, che è quello che dovrebbe soffrire molta influenza dell'integralismo nordamericano, anche se integralista nel senso religioso, non lo è in senso politico. Moltissime di queste chiese votano per esempio a sinistra e non supportano, e hanno una volontà abbastanza chiara di dire noi non siamo uguali alle chiese nordamericane, anzi noi siamo indipendenti, perché per molto tempo sono stato accusata, e era vero, di essere stato finanziato all'inizio di chiese nordamericane. Oggi c'è questo quasi nazionalismo di dire no, non lo siamo, siamo un'altra cosa. Per fortuna.
Quindi in un periodo dove si parla tanto di fondamentalismi religiosi, il meticciamento potrebbe essere un'ancora di salvezza?
Sono fenomeni storici molto lunghi per dare una valutazione così categorica, ma io credo che in Brasile, senza dubbio nessuno, è un buon esempio, rispetto moltissimo, come ho detto, quelli religiosi, quelli fedeli che dicono che bisogna avere più chiarezza ognuno della sua, ma però concretamente è una popolazione estremamente magica religiosa, perché dopo c'è anche un po' tutta una componente magica in Brasile, no? Non soltanto strettamente religiosa, aiuta, devo dire che il fondamentalismo tutto sommato è molto contenuto in Brasile e non arriva ad avere un'incidenza negativa o di peso negativo nella politica. Ci sono altre cose che hanno peso negativo nella politica, ma questo no.
Homem de movimento, martelo do tribunal, sumiu na mata dentro, foi pego sem documento, terreiro regional. Uerarara, uerarara, terça-feira capoeira, arara, tô no pé de onde. Verdadeiro urarará, derradeiro urarará, não me impede de cantar, tô no pé de onde der. Bimba biriba, mim que diga, taco de arame, cabaça, barriga, São Dindondão, São Bento, grande homem de movimento, nunca foi um marginal. Sumiu da praça a tempo, caminhando contra o vento, sobre a prata capital. Uerarara, uerarara, terça-feira capoeira, arara, tô no pé de onde der, arara. Derradeiro urarara, verdadeiro urarara, não me impede de cantar, tô no pé de onde der. Derradeiro urarara, derradeiro urarara, não me impede de cantar, arara, tô no pé de onde der, arara.
Una meraviglia naturalistica del Maragnao sono le dune delle Lençóis Maranhenses, una realtà che regala al visitatore uno spettacolo incredibile, unico al mondo. Viste dall'alto, le dune sembrano panni bianchi stesi ad asciugare in un pomeriggio ventoso. Infatti il nome di questo luogo, Lençóis Maranhenses, significa lenzuola del Maragnao. Comunque lo si chiami, è un deserto magico con ondate dopo ondate di scintillanti sabbia bianca. Banchi di pesce argentati nuotano in pozze blu e verdi brillanti lasciate dalle piogge. I pastori guidano carovane di capre sulle dune imponenti e i pescatori prendono il largo, guidati solo dalle stelle e dai fantasmi di vecchi naufraghi. Sembra un mondo parallelo, invece è un parco nazionale di 600 miglia quadrate, creato 4 decenni fa per proteggere questo improbabile ecosistema. È come se il mare vicino alle Bahamas fosse improvvisamente apparso come un miraggio in mezzo al Sahara. Solo che in questo deserto il miraggio è reale. In realtà, secondo gli standard più tecnici, il Lençóis non è un vero e proprio deserto, perché sulla regione cadono circa 47 pollici di pioggia all'anno. Per definizione, un deserto ha una media di meno di 10 pollici all'anno. ed è proprio la presenza dell'acqua a rendere possibile il paesaggio sabbioso. Due fiumi vicini, il Parnaíba e il Preguiças, trasportano la sabbia dall'interno del continente all'Atlantico, dove le correnti oceaniche la spingono verso ovest. Gran parte dei sedimenti si depositano lungo la costa del parco, lunga una settantina di chilometri. Qui, durante la stagione secca, soprattutto in ottobre e novembre, un implacabile vento da nord-est spinge la sabbia fino a 30 miglia nell'entroterra, scolpendo dune a forma di mezzaluna alte fino a 40 metri. Una successione di dune a perdita d'occhio. Quello delle Lençóis Maranhenses è un moto perpetuo. In alcuni punti queste dune possono avanzare fino a 20 metri all'anno ed è per questo che il paesaggio viene radicalmente trasformato da ogni ciclo stagionale. Le lagune rinascono ogni anno dopo che le piogge da gennaio a giugno riempiono le valli tra le dune. Alcuni di questi specchi d'acqua temporanei sono lunghi più di 90 metri, profondi fino a 3. All'inizio di luglio, nel momento di massima espansione, le lagune possono diventare interconnesse quando i fiumi, come il Rio Negro, tagliano in due le dune. Quindi i pesci hanno una via per migrare nelle lagune, dove si nutrono di altri pesci o di larve di insetti sepolti nella sabbia. Alcune specie di pesce, come il pesce lupo, trascorrono anche la stagione secca dormienti nel fango, emergendo quando ritornano gli acquazzoni. Una volta terminata la stagione delle piogge, le lagune cominciano ad evaporare nel caldo equatoriale e il loro livello dell'acqua può scendere fino a un metro al mese. L'esperienza in questo viaggio alle Lençóis non è indimenticabile solo per il bagno in quelle pozze di cui vi abbiamo raccontato, ma anche perché uno dei giorni in cui saremo in questo scampolo di Maranhão ci imbarcheremo per un viaggio lungo le acque del rio Preguiças, sfiorando coste orlate di mangrovie e palme imponenti e incontrando comunità di persone che vivono lì, lungo il fiume. E vi assicuro che sono degli incontri veramente incredibili, indimenticabili. Questa è una chiacchiera che abbiamo fatto con una delle persone che abbiamo conosciuto durante uno dei precedenti viaggi, questi in barca, lungo le rive del rio Preguiças.
Olá, eu me chamo Jamerson. Sou um dos cuidadores da Casa Novo Horizonte, que é esta casa aqui que você acabou de conhecer. É uma casa que está integrada ao sistema de vida aqui desta comunidade chamada Bar da Hora, em Barreirinhas, Maranhão, Brasil.
Mi chiamo Jamerson e sono uno dei curatori della Casa Novo Horizonte, questa casa che hai appena visitato e che fa parte del sistema di vita di questa comunità chiamata Bar da Hora, em Barreirinhas. Maranhão, Brasile. Siamo molto vicini all'ingresso del Parco Nazionale Lençóis Maranhenses e questo è un piccolo posto abitato da un centinaio di famiglie di pescatori e pescatrici che preservano un modo di vita molto particolare, centrato sulla pesca artigianale. Io e la mia famiglia, che non siamo pescatori, viviamo di agricoltura. Coltiviamo il nostro orto, utilizziamo quel che sappiamo di questa natura per integrarci, scambiando coi pescatori i nostri prodotti. Loro ci danno il pesce, i crostacei, i frutti di mare e noi a loro gli alimenti che qui produciamo. Questo stile di vita ci piace molto e fa bene alla nostra salute, non solo quella fisica ma anche il convivio sociale, familiare. Tra tutti ci teniamo molto, è un bel posto dove vivere e pensiamo di essere un punto di riferimento per altri luoghi che hanno bisogno di preservare la natura, l'ambiente, per conservare questa nostra ricchezza. Abbiamo molta varietà di alimenti, li abbiamo a casa, ci cadono dagli alberi, è tutto a nostro beneficio.
Perché qui abbiamo molti alimenti che abbiamo in casa, caindo dalle nostre frutta e utilizziamo questo per... beneficio proprio.
Lui vive qua con la famiglia, la moglie, il bambino.
Sì, vivo qui con la mia sposa Talita, mio figlio Francesco, ma acima di tutto con tutta la comunità.
Vivo qui con mia moglie Talita, mio figlio Francesco, ma soprattutto con tutta la comunità. Questo ci caratterizza. Non esiste il concetto di casa mia, c'è la nostra comunità. Dobbiamo aver cura della comunità come curiamo la nostra propria casa. Tutto quello che succede all'interno di questo posto succede a tutti noi e il nostro senso comunitario è fortissimo. Siamo una grande famiglia.
Então, o que acontece na comunidade é como se acontecesse dentro da nossa casa. Então, nós temos um sentimento de comunidade ainda muito forte, muito preservado, que faz com que a nossa casa não seja só esse espaço aqui, seja a comunidade toda. É como se fosse uma grande família.
Noi abbiamo visto in giro per il mondo dei posti molto belli come questo rovinati dal turismo. Cosa si può fare per evitare che il turismo rovini un posto come questo?
Muitas pessoas que vêm visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses vêm atraídos pela beleza natural. Só que essa beleza natural, ela guarda uma beleza muito maior, que é as pessoas. Os seres humanos que vivem aqui, que cuidam desse lugar há séculos, e que vivem aqui preservando e cuidando, e que querem continuar vivendo aqui.
Muita gente que vem a conhecer os Lençóis Maranhenses arrivano attratti dalla bellezza naturale, ma qui abbiamo una bellezza ancora più grande, che sono gli esseri umani che si occupano di preservare questa natura da secoli. Vivono qui per curarla e vogliono continuare a farlo, a essere pescatori, raccoglitori di frutti di mare. La cultura della gente di qui, questo modo di vivere, è bello tanto quanto le dune e le lagune. E se queste persone continueranno ad esserci, il parco continuerà ad esserci. Le persone sono il cuore del turismo di base comunitario. Siamo qui da molto, da secoli, da millenni e vogliamo continuare a vivere esattamente così.
Le persone sono il centro do turismo de base comunitária. São as pessoas. Estamos aqui há muito tempo, há milênios, séculos, e vamos continuar se preservarmos esse modo de vida aqui.
Per oggi è tutto, vi ricordo 12-22 maggio nel Maranhão, nel nord-est del Brasile, con Monica Paes. 19-24 aprile a Dresda con Ira Rubini. Poi a maggio ci sarebbe anche dal 16 al 23 maggio in Bosnia, Sarajevo, Mostar, ma non solo, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Siamo fuori tempo massimo. Un saluto a Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Saluti.
Un buon lugar per leggere un libro, il pensamento là in você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você.